Lo abbiamo detto in apertura, oggi parliamo di esordi letterari. E allora, il momento di Giada Biagi, classe 1991, lei è sceneggiatrice, stand-up comedian, filosofessa, femminista, autrice di podcast come Philosophy and the City, ha collaborato con diverse testate, da Cosmopolitan a Marie Claire, e da poco è uscita anche la sua opera prima per Nottetempo, dal titolo Il bikini di Sylvia Plath. L'avete sentita? È in collegamento con noi. Buon pomeriggio e benvenuti. Benvenuta ad Alice.
Buon pomeriggio, grazie mille per avermi invitata.
Allora, Giada Biagi, intanto la prima domanda nasce spontanea. Come si fa a coniugare filosofia, stand-up comedy, podcast e addirittura lei ha anche una newsletter su Substack dal titolo Daddy Issue?
Ma disturbo bipolare di personalità, no, scherzo. Diciamo che io mi rifaccio una figura di autorealità femminile che è molto anglosassone, quindi ha personaggi come Lena Dunham piuttosto che Phoebe Waller-Bridge, che sono sia attrici, autrici comiche, podcaster. È un tipo di autorealità che è poco italiana, perché in Italia nel panorama culturale è tutto molto più settario, quindi o si scrivono libri o si scrivono serie TV, ma in realtà quando uno scrittore scrive attiva un immaginario, e quindi questo immaginario può essere spalmato in più modi. E dal mio lato anche questo aspetto molto performativo, quindi mi piace anche recitare i miei monologhi. E quindi non è una cosa che ho deciso in maniera programmatica, ma è venuta in maniera spontanea, avendo appunto presenti questi modelli che ti citavo prima, insomma.
Sì, diciamo anche che la nostra epoca, grazie a internet, permette con maggiore facilità di spalmare, come dire, tutte quelle che possono essere i propri talenti o interessi, diciamo, su diverse, possiamo dire, piattaforme o comunque, vie di comunicazione.
Esattamente, no, ma infatti internet viene sempre accusato, no? È sempre l'oggetto di un j'accuse, ma io penso che in realtà internet per i giovani scrittori sia una bellissima opportunità, perché ad esempio il mio editor del mio libro, Alessandro Gazzoia, che salutiamo, mi ha scoperta tramite la newsletter, quindi internet è anche un modo per i giovani autori per farsi conoscere in una maniera che non è più polverosa, istituzionale, di mandare il manoscritto, eccetera. E quindi è una piattaforma che permette una democratizzazione forse dell'accesso alla cultura che non è mai stata possibile prima. Quindi, insomma, non è tutto male quel che è fatto di pixel, mi viene da dire.
Sì, permette anche in qualche modo di sperimentare linguaggi diversi, no?
Esatto. E infatti penso che per la scrittura sia davvero un rinascimento, perché l'autore forse non ha mai avuto, l'autore slash autrice non ha mai avuto così tanti modi per monetizzare, insomma anche Substack io non ce l'ho a pagamento, però si può fare pagare e sono dei modi molto attivi, no? Per monetizzare dalla propria scrittura. Anche il libro, certo, appunto si possono fare interviste più istituzionali come queste per radio e giornali che vanno benissimo, ma anche la propria pagina Instagram può essere un bellissimo canale di autopromozione, no? E
Certo.
quindi, insomma, internet ha democraticizzato un sacco di cose. Anche nel mio libro, appunto, internet, soprattutto il mondo dei social media così, viene anche visto come un mondo di statuizione identitaria, no? Oltre il narcisismo, da selfie allo specchio. E ho detto spesso nelle interviste che internet in questo libro è un universo onirico, un vaso di Pandora dove si può vendere il proprio corpo su OnlyFans, dove ci sono le poesie di Sylvia Plath, dove appunto la propria vita sessuale può assumere anche una forma più o meno maldestre, quindi è un grande terreno di sperimentazione, oltre le retoriche giovanilistiche, no? Che vedono in internet un nemico, qualcosa di affine, insomma.
Certo, poi su OnlyFans ritorniamo perché questo devo dire mi ha incuriosito molto perché non lo conoscevo, devo ammetterlo.
Neanche il mio editor, infatti, è stato molto comico nello spiegargli cosa fosse
Su questo adesso torneremo non appena ci addentreremo nel romanzo. Avevo ancora una domanda. In un'intervista, grazie a Factory, hai detto che il tuo sogno è fare un film e trasformarti nella Woody Allen, donna femminista intersezionale che ancora non c'è. Ti volevo chiedere
Così, un po'
esattamente,
megalomane.
esattamente cosa significa?
No, che appunto, come ti dicevo, io sono grande fan di questa autorialità che è anche attorialità, e Woody Allen, diciamo, da questo punto di vista è un capostipite, no? Perché Woody Allen non sarebbe mai stato scritturato per nessun film a Hollywood se non avesse fatto Woody Allen, no? Nel senso che la sua autorialità è funzionale alla attorialità e alla scrittura di quella attorialità che passa appunto attraverso la sua autorialità. E quindi sì, mi piacerebbe fare un adattamento cinematografico di questo libro alla Fleabag. In realtà siamo già insomma, c'è già qualcosa che si sta muovendo nell'aria, e portare io insomma sullo schermo questo complex female character con le sue idiosincrasie, quindi scrivere la sceneggiatura e interpretarlo. In realtà questo libro nasce come sceneggiatura, infatti se tu lo leggi hai un po' l'impressione di stare guardando una serie TV, e non è un caso, in cui diciamo sicuramente Lena Dunham è il modello a cui io guardo con più grande ammirazione, che è la sceneggiatrice e interprete di Girls.
Certo, poi tu dicevi complex female character e anche questo ricorre spesso, insomma, nel tuo romanzo, questi termini, no, inglesi che tu usi con grande naturalezza, proprio perché sono un po' entrati a far parte, ecco, del nostro linguaggio ormai quotidiano.
Sì, Complex Female Character è diventato un po' mio claim. In realtà ho scritto questo monologo comico che si chiamava Complex Female Character, che è questo personaggio femminile complesso che è sempre il protagonista dei film diretti da donne di Netflix. Che tu dici, ma cos'è il Complex Female Character? Tendenzialmente è una donna che non è estremamente sexy ed estremamente stupida, no? E se basta questo per definire la complessità femminile, siamo proprio, insomma, gli arbori, no? E quindi è una polemica. Infatti anche la protagonista è volutamente costruita come un complex female character, ma in realtà non c'è niente di complex in quello che fa. Quindi è una parodia di una finta complessità femminile che viene perpetrata da una retorica patriarcale anche nel mondo dell'audiovisivo, dove vengono chiesti dai canali appunto dei personaggi femminili complessi che però di fatto non esistono, cioè è una fiction identitaria questa del personaggio femminile complesso.
Veniamo al romanzo.
Veniamo.
Il titolo l'abbiamo detto, Il bikini di Silvia Plath. Allora è vero che la scrittrice, la poetessa americana è presente nel titolo, ma poi sin da subito anche nel romanzo. Allora, intanto la protagonista, qui tra l'altro volevo chiederti, si dice Eva o Efa? Perché se è dal tedesco sarebbe Efa.
No, è Eva, come si Eva Braun, perché appunto il padre è un simpatico studioso di Holocaust and Film alla Humboldt Universität di Berlino. Sì, quindi lo pronuncerei Eva.
È la protagonista del romanzo, e appunto, come dicevamo dall'inizio, ci sono questi chiari riferimenti a Silvia Plath. Il romanzo cita proprio anche un verso della sua poesia, probabilmente più famosa, una delle più
Eddie.
esatto, una delle sue più famose, che è Daddy. E allora, come mai questa presenza così importante di Silvia Plath?
Ma allora il titolo, Il bikini di Silvia Plath, nasce come mia piccola polemica in seguito a un articolo che avevo letto sul The Guardian, dove questa giornalista accusava il fatto che per l'edizione inglese dei diari di Silvia Plath del 2016 fosse stata utilizzata una sua foto in bikini. E lei dice: ma questa è una poetessa che si è suicidata, perché pubblicate i suoi diari con questa foto in bikini? Perché la sessualizzate? E io mi sono innervosita perché nel bikini di per sé non c'è niente di sessuale, no? Non è che una donna che ha istinti suicidi non si può mettere il bikini. Anche qui non c'è niente di complex, è solo la narrazione semplicistica delle donne che viene fatta che rende una donna in bikini che si suicida complex. In questo forse Marilyn Monroe risolve in parte la contraddizione, che il bikini di Marilyn Monroe viene accettato come le sue tette perché faceva l'attrice, e invece sembra che una scrittrice non debba avere le tette, cioè sono delle astrazioni a livello di storytelling. E quindi Silvia Plath mi serviva anche perché quando si parla di donne, no, anche l'ultimo film Blonde appunto su Marilyn Monroe, cioè si parla sempre di donne eccessivamente psicopatiche, no? Sembra che le donne, per avere una rilevanza nei media, o debbano essere oche, o se hanno qualcosa da dire devono avere davvero una psicopatologia, cioè complicatissima, e quindi è un po' contro la mitizzazione del suicidio femminile. E quindi, diciamo, questo libro vuole anche un po' normalizzare la figura dell'intellettuale donna, nel senso che non dobbiamo per forza essere dei casi sociali o delle persone cupe con dei forti disturbi mentali, ma che comunque ci può essere davvero una justance, quindi si può essere scrittrici, andare da Zara, innamorarci, farsi spezzare il cuore, ma non per questo mettere la testa nel forno, che è un invito alla normalizzazione, ecco, del femminile.
Dicevamo, il nome della protagonista Eva è anche semi-autobiografico alla fine questo lavoro, perché anche lei è una dottoranda in filosofia dell'arte, vive a Milano. Sembra quasi che lo stile di vita di questa giovane sia un po', io ho pensato, bulimico.
Sì, ma diciamo che lei è in un momento in cui si sta formando, comunque una giovane dottoranda, una giovane ricercatrice, e anche lì appunto ha deciso di essere molto mimetica con la realtà, nel senso che lei non ha una sua identità. Il libro comunque può essere anche letto come un Bildungsroman di una donna che poi alla fine lei scopre di essere un artista, ma quando si studia tanto, insomma, anche io ho frequentato l'ambiente accademico, ci si riempie la bocca di citazioni. Insomma, chi frequenta l'ambiente accademico lo sa, quindi il fatto che lei citi di continuo, che a volte voglia fare, perdonami il termine, la meretrice, diciamo, e a volte invece voglia essere quella seria che legge Hegel, è tipico comunque di una donna che è in formazione, quindi in realtà anche questa non è una forzatura narrativa, ma è un qualcosa che succede, no? Anche quando sei adolescente, pensa un giorno vuoi essere Kate Bush, il giorno dopo vuoi essere Kate Moss, il giorno dopo vuoi essere Sylvia Plath, cioè quando una persona non ha un'identità ed è molto giovane, cerca costantemente dei modelli in cui identificarsi. Invece per quello che riguarda il rapporto col cibo, in realtà quello mi è servito per debellare l'autofiction dall'interno, perché comunque quando si assume cocaina solitamente non si ha fame e la protagonista mangia, ma per me la cocaina assume quasi una funzione simbolica, perché è come se la droga della protagonista fosse il sapere, infatti lei pippa sui libri, quindi il libro in realtà è anche tutta una lettura allegorica e il cibo sta proprio a simboleggiare, come dicevi giustamente tu, questa sua bulimia ma di conoscenza, quindi c'è tutto questo filone onirico che è una delle letture possibili che alzano un po' il libro, che vabbè non tutti hanno colto, però anche che la mamma sia una truccatrice di morti e il padre sia uno studioso di nazismo, è proprio che la mamma la rappresenta l'apparire, la bellezza, Venere, e il padre, il male, la forza, Giove, quindi c'è tutta questa sovrastruttura onirico allegorica del libro che appunto io non devo spiegare, no? Nel senso che se a un lettore arriva bene, se no non è che capisce di meno il libro, però la mia intenzione dicendo è stata anche questa.
A proposito della riflessione sui social media, ne abbiamo parlato prima con un'accezione positiva, giustamente, comunque abbiamo parlato in particolare di internet, quindi delle tante opportunità che ci dà, lo vediamo anche appunto nella storia di Eva. D'altra parte però mi è sembrato anche di captare una sorta di volontà critica anche in qualche modo che emerge dal romanzo rispetto a quella che è la nostra società di oggi e l'uso appunto che facciamo dei social media. Dunque il fatto che dobbiamo sempre costantemente postare foto di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo mangiando. È veramente così oppure in realtà non c'è questo intento e si vuole semplicemente descrivere come funziona, com'è la società di oggi?
Sicuramente c'è un qualcosa di tremendamente superficiale in internet che insomma tutti noi passiamo troppo tempo a scrollare, quindi non vuole neanche essere una apologia di internet, un progressismo, diciamo, Steve Jobsiano. Però mi piaceva, diciamo, da scrittrice, perché poi alla fine io ho scritto di internet, no? Quindi il modo in cui ho scritto di internet per me è importante, è dare molta dignità letteraria anche alle chat, che sembra un po' una cavolata, però tutta la nostra vita è mossa dalle chat, quindi non si è mai scritto così tanto, no? Siamo in un'epoca in cui il linguaggio si sta impoverendo terribilmente e non si è mai scritto così tanto, che è un paradosso grandissimo e per una scrittrice molto interessante. Cioè, non c'è mai stata un'epoca come questa in cui la comunicazione scritta sia stata così fondamentale per gestire tutto, quindi dai rapporti lavorativi a quelli sentimentali, alle relazioni personali, e però è una comunicazione istantanea. A quanti di noi è capitato di litigare su WhatsApp, finire dei rapporti in 5 minuti? E E spesso gli scrittori non scrivono di internet in questo modo perché si pensa che le chat non abbiano una dignità letteraria o i post non abbiano una dignità estetica. E quindi per me anche appunto scrivere le chat, scrivere dei rapporti che finiscono male o descrivere il feed di Claudia Schiffer in realtà è stato anche un modo per dare dignità a un mondo in cui io spendo un sacco di tempo come tutti noi. E magari penso che se ci riappropriamo di questo mondo con le giuste parole, forse ne siamo meno immersi. Quindi in realtà è stata una grande operazione pseudo-pedagogica che ho cercato di fare.
Mi viene in mente Ludovico. Allora, Ludovico viene definito lo Chanel numero 5 del patriarcato negazionista. Allora, qui per dare un'idea, insomma, a chi ci ascolta, la domanda più semplice è perché? Perché viene visto e descritto così? E poi chi è Ludovico, pensando naturalmente alla nostra protagonista Eva?
Ludovico è l'uomo di cui Eva è innamorato ed è appunto è il capo immaginario di questo patriarcato negazionista, che sono quegli uomini che non sono esplicitamente maschilisti, come il capo che chiede favori sessuali in cambio di un avanzamento di carriera, ma anzi sono quegli uomini che si fingono femministi, no? All'ai della grande causa dell'emancipazione femminile, ma poi hanno dei comportamenti subdoli, per cui appunto trattano le donne ancora più come oggetto, pur non facendo nessun atto vicino al sexual harassment. E Ludovico, nello specifico, è un curatore che lavora solo con artiste donne e che però poi manda foto del proprio membro a Eva via chat. Quindi diciamo che questa relazione di sexting mi è servita come dispositivo, no? Di svelamento di queste contraddizioni.
L'altro aspetto invece è proprio la loro relazione, perché la loro relazione nasce online, loro chattano, fanno sesso online e quasi la particolarità è quella finalmente di potersi incontrare, nel senso che Eva vorrebbe incontrarlo quasi subito, Ludovico tergiversa perché comunque ha già una sua vita sentimentale, sposato, però è un po' buffa questa cosa, no? Perché sembra, pensando insomma qualche anno fa, che tutto avvenga al contrario, e cioè che prima ci si trova online, non ci si vede, non ci si tocca dal vivo, quindi non ci si vede fisicamente, però si ha già una relazione e si ambisce, si desidera, ecco, incontrarsi, ma è come se questo incontro fosse una cosa che può avvenire, ma in fondo anche no.
Sì, diciamo che stiamo vivendo la sessualità in un modo davvero inedito e molti hanno detto che è scritto un romanzo provocatorio, ma in realtà nella mia generazione, io ho 31 anni, diciamo dai 20 ai 30 è molto comune che si inizi a conoscersi in questo modo, cioè che il proprio corpo sia veicolato dalle immagini, quindi uno si conosce su Tinder, chatta, poi si scambi il numero di cellulare, vai su WhatsApp, che sembra una dimensione più intima. E la conversazione si scalda molto spesso e si iniziano a mandare foto dei propri seni, ricevere foto di membro, insomma, sia le donne che gli uomini lo fanno. E quindi l'incontro non è così importante, cioè a me davvero è capitato di vedere un ragazzo a cui avevo mandato delle foto dei miei seni. E lui poi non è voluto venire a letto con me, ma sono delle situazioni molto comuni. Quindi io in realtà ho cercato proprio di dare una fotografia della fenomenologia delle relazioni nella mia generazione. Ci sono dei libri molto belli appunto su questo, come ad esempio Future Sex di Emily Witt, edito da Minimum Facts, che riflettono su questi temi, ma è davvero una dinamica generazionale. E sicuramente poi la pandemia, no, ha intensificato tutto questo, abbiamo sviluppato una malsana paura del corpo, però l'atto sessuale non è mai l'esito, cioè non è l'esito garantito di un incontro tra due persone che si piacciono, e questo l'ho trovato un topos molto interessante, come se fossimo un po' tornati all'amor cortese in cui il desiderio è alimentato dall'assenza, e insomma poi ci sono varie statistiche che dicono dove nella nostra generazione si fa meno sesso, dove ad esempio anche gli uomini hanno meno spermatozoi, cioè ci sono degli studi davvero distopici, no? Che parlano di un'umanità sterile alla Handmaid's Tale, quindi Diciamo che non fatico a immaginarmi tutto questo vivendolo dall'interno, però anche qui appunto il romanzo offre una narrazione tragicomica di questo, quindi ho cercato di non essere disfattista e di parlarne in una maniera il più deep ma leggera al contempo possibile.
Il bikini di Silvia Plath. Grazie a Giada Biaggi per essere stata con noi e avercelo
Grazie
raccontato. Grazie, grazie Giada Biaggi. Buon
a voi.
lavoro.
Grazie, arrivederci, grazie.